Parliamo stasera di guarigione, di unzione dei malati, liberazione per la casa. Alcune domande molto interessanti che abbiamo ricevuto da Fausta. Come fare nel modo giusto la preghiera per liberazione, per guarigione e l'unzione con olio? È necessaria oppure no? È scritturale oppure no? Leggiamo il messaggio di Fausta. Dice Fausta: carissimi tutti, Angela, Dora, Deborah, fratello Giuseppe, figli, pace e benedizioni a voi nel nome di Gesù Cristo. Caro fratello Giuseppe, sono Fausta dall'Italia.
Ciao Fausta.
Ti scrivo perché questa mattina stavo ascoltando su YouTube il video Come difendersi dalle maledizioni. E a un certo punto hai detto che in questi casi bisogna difendersi schiacciando i demoni nel nome di Gesù e ungendo con olio tutte le porte, le finestre, le serrature, le stanze, gli oggetti, come forma di protezione. Mi ha colpito questo punto e riflettendoci ho pensato: se dobbiamo affidarci solo a Gesù, non rischiamo di cadere in una contraddizione se insegniamo a dipendere anche da unzioni o rituali? Mi è venuto in mente che tu stesso insegni giustamente a liberarci da statue, immagini, oggetti che possano distogliere dalla fede in Gesù. Facendo una ricerca nella Bibbia, non ho trovato nessun insegnamento nel Nuovo Testamento che suggerisca di usare l'olio per protezione spirituale contro i demoni. Al contrario, la Scrittura ci insegna che la nostra protezione è in Cristo, nella potenza del suo nome, nel sangue dell'agnello, Apocalisse 12:11, e nell'armatura di Dio, Efesini 6, da 10 a 18. Anche Gesù e gli apostoli, quando affrontavano spiriti maligni, non usavano oggetti o riti, ma solo la parola e l'autorità nel nome di Cristo. Matteo 4, da 10 a 11, Marco 16, verso 17. Non ti scrivo per polemica, ma solo per amore della verità e per confrontarmi fraternamente. Sono certa che anche il tuo desiderio sia quello di restare sempre fedele alla Scrittura. Per questo ti chiedo: c'è un fondamento biblico chiaro per questo tipo di pratica? Ti ringrazio per il tempo che mi dedicherai. Dio ti benedica abbondantemente nel tuo ministero. Un grande abbraccio a tutti. Gloria a Dio. Grazie Fausta. Bella
Dio ti
domanda.
benedica, Fausto.
Bella domanda perché noi stessi siamo contro rituali, creare tradizioni, avere libri di dottrine. Preferiamo solo la Bibbia, solo la fede sincera, pura in Cristo, senza aggiungere altre
Senza
cose?
libri dottrinari, la Bibbia se non basta non è buona niente.
Sì.
Scusa, Dio non sa spiegarsi, ha bisogno di me col mio cervello di gallina per spiegare Dio.
E senza creare rituali, che devi fare sempre così.
Deve ripetere come un pappagallo questa preghiera.
Allora, questa idea, fratello Giuseppe, di fare l'unzione dipendere da quel olio di unzione, questo è scritturale o no? Perché
Ma
lei dice non è meglio affidarsi solo a Gesù, la potenza è nel nome di Gesù e basta.
va bene, ma bisogna anche vedere come Gesù ha operato.
E vediamo, vediamo.
Se Gesù ha operato in un certo modo, allora è giusto. Va bene. E riguardo all'olio, sì, l'olio è biblico, certo, però è secondo la tua fede, perché non è dogmatico, quindi si può usare, ma non obbligatoriamente. Come battesimo dall'acqua, sì, c'è niente di male a farlo, ma non è obbligatorio. Adesso c'è battesimo lo Spirito Santo, vuoi mettere. Quindi, cara Fausta, hai ragione, hai perfettamente ragione che l'olio non è indispensabile, sono d'accordo. Possiamo certamente operare nello Spirito Santo e guarire anche senza niente altro,
Solo per fede.
solo per fede, invocando la parola, comandando gli spiriti,
Ecco,
certo.
sì.
Lo vediamo anche dappertutto nel Nuovo Testamento, che guarivano, liberavano, cacciavano demoni senza olio, ma anche con l'olio però. Quindi c'è un po', diciamo, Dio ti dà la scelta.
E dove leggiamo dell'olio nelle scritture?
Ma diciamo, a volte Dio, come dice Giacomo 5, può guidarci ad ungere gli ammalati. Vai al verso 14.
C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Giacomo 5:14.
Va bene, in Marco 6:13 vediamo che gli apostoli, Marco 6:13, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e guarivano, dice Marco 6:13. Scacciavano demoni, ungevano d'olio gli infermi e guarivano. Quindi non è vero che tu hai fatto una ricerca nella Bibbia, non esiste questo. Certo che esiste, diciamo che tu non l'hai trovato.
Mm-hmm.
C'è. Ora, l'olio in sé non guarisce. Non è che metti l'olio e...
Allora
non...
perché si usa?
È un simbolo. È un simbolo dello Spirito Santo che ci guarisce. Va bene? Un po' come l'imposizione delle mani. Cioè, vedi Marco 16... La parola dice di farlo. Cos'è che dice Marco 16? Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Marco 16, 18. Allora,
ma possono guarire con o senza l'imposizione delle mani?
Possono guarire anche senza. Possono guarire.
Mm-hmm.
Per esempio, tu vai in Matteo 8, verso 16, Gesù guarisce solo con la parola.
Mm-hmm.
Dice, cos'è Matteo 8, 16? Moltitudine arrivarono, era sera, e Gesù li guarì tutti con la parola, mandò la sua parola.
Uh-huh, sì.
Quindi non possiamo mettere lo Spirito Santo in una scatola e dire: Spirito Santo, così, 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 queste sono le dottrine, tu devi operare così. Lo Spirito Santo è libero, è una colomba, come fanno le religioni, no? Sempre così, questa preghiera ripetuta alla Madonna,
uh-huh,
mille volte ripetuta. Questo qui. Non esiste nella Bibbia queste sciocchezze. Bisogna pregare liberi, come ti senti nel cuore, non ripetizioni liturgiche, cattoliche o protestanti. Va bene?
Allora, ungere i malati con l'olio è scritturale, ma ungere la casa, gli oggetti, questa è una pratica biblica?
Non è comandato. Non è né di farlo e neanche di non farlo. È sufficiente che la preghiera sia nel nome di Gesù Cristo, nella fede in Lui, e non in nessun oggetto. Non puoi mettere una statuina del santo e questa statuina benedice la casa. Sono cretinate religiose.
Mm-hmm.
L'olio, che invece nella Bibbia era usato, obbligato, comandato al Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento veniva usato a facoltà dell'apostolo, del discepolo. Però vediamo che Gesù... accettò che il suo cadavere venisse unto. Sai, Gesù, prima del Calvario, vai a Marco 14, guarda.
Sì.
8, lì parla dell'unzione del cadavere di Gesù.
Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. Marco 14, 8.
Qui Gesù difende la donna che ha pianto sui suoi piedi e ha unto i suoi piedi con olio.
Sì.
Nardo schietto, valeva 300 denari, appunto che Giuda si è scandalizzato. Come? Sto scherzando, questo deve andare nella mia sacca qui, così che anch'io potevo prendere qualcosa. Giuda. E Gesù dice, fate quello che ha potuto, ha fatto quello che ha potuto. Ha anticipato l'unzione del mio corpo per la mia sepoltura, e poi lui gli ha detto, tienilo per la mia sepoltura. Va bene, quindi qui vediamo l'olio che unge un corpo morto, quello di Gesù. È comandato? Non è comandato, diciamo è un passo in più. Nel caso di Paolo, e qui c'è una scrittura in Atti 19, Paolo permetteva che i suoi fazzoletti, i grembiuli, venissero usati come oggetti di guarigione, come veicoli di guarigione.
Oh.
Ecco, vai al verso 12.
Al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Atti 9, verso 12.
Cioè, quindi, gli spiriti maligni venivano cacciati tramite un fazzoletto, mentre Paolo era in contumacia, era assente, non c'era, era in un altro dovere, in un'altra nazione, in un altro paese.
Perché lui ha benedetto quei fazzoletti?
No, ma neanche dice quello.
Ma li ha toccati?
Avevano toccato il suo corpo.
Wow.
Come quando è stato sepolto Eliseo. È stato sepolto Eliseo. E cosa è successo? Che avvenne che misero un cadavere nella sua stessa tomba.
Oh.
E il cadavere appena toccò il corpo morto di Eliseo è risorto.
Wow.
Vecchio Testamento.
Sì, sì.
Allora vediamo anche... Pietro. Pietro faceva anche lui cose strane.
Cosa?
Cose che oggi qualcuno direbbe, oh, questo qui non è biblico. Ma guarda Pietro in Atti 5, cosa faceva. 15 a 16. Pietro cosa faceva? Come guariva Pietro? Udite, udite.
tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e giacigli affinché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. La folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Atti 5, versi 15 e 16.
Capito? Molti di questi guariti dalla sua ombra.
Wow!
Immagina, tu dici, guarda che la mia ombra ti guarisce. Oh, frate Giuseppe, sta dando i numeri. Però sono numeri non del lotto, sono numeri biblici. Atti 5, 15 e 16. Atti 19, 12.
Ok, ho capito. Quindi lo Spirito Santo non è limitato sempre a fare in un certo modo. Si può usare fazzoletti, l'olio di unzione, anche la ombra, ma non è che devi fare un rituale sempre solo così. Ma essere guidato dallo Spirito.
Lo Spirito Santo non è che opera sempre la cattolicese o la protestantese o la giovese. Lo Spirito Santo è libero. Gesù sputava per terra e uno guariva.
È vero, sì.
Va bene, cerchiamo di allargare i paraocchi.
No, ma è bene capire se è giusto o sbagliato quello che facciamo. Cioè, sì, ungere la casa.
E poi non siamo troppo, capito, troppo, no. Questo sì, questo no, questo sì. Insomma, detto Gesù in Luca 9, dice, c'è della gente che cacciava demoni, gli ha detto Gesù, Giovanni. E gliel'abbiamo proibito perché non ti seguono, non sono bravi cattolici, non sono evangelici. E gliel'abbiamo proibito subito, conta su di noi, Gesù, conta su di noi. E Gesù gli ha detto, non gli ho proibito perché chi non è contro di noi è per noi. Vagliela dire a un protestante questo, fai pure la comunione col cattolico. No, quelli lì sono idolatri. Ma se non è contro di Gesù, è per Gesù. Ma c'hanno le statue. Te non guardare le statue. Quella è una sciocchezza che gli hanno insegnato, poveracci. Va bene, anche i protestanti, cioè, loro adorano le panche la domenica mattina. Se non scaldano la panca, non sono protestanti. Cioè, ognuno c'ha il suo idolo, no? Quindi abbandonare queste cose e seguire Gesù, ragazzi, la parola.
Amen.
Guarda, quando io ungo la mia casa o degli oggetti, capita che a volte faccio anche quello. E diciamo, lo faccio quando mi sento che lo Spirito guida. È lo stesso dei fazzolettini di Paolo, che toccava e guarivano. Cioè, oggetti che erano unti dallo Spirito di Paolo, che era santo, lo Spirito Santo aveva Paolo. E siccome Paolo aveva lo Spirito Santo, gli oggetti che toccavano il suo corpo, va bene, guarivano, i fazzolettini guarivano, persino l'ombra di Pietro, naturalmente non era né il fazzolettino, né l'olio e neanche l'ombra, cos'è che guariva?
È la fede in Gesù.
La fede, capito? Questa donna che va là, che tocca le vesti di Gesù, andiamo alla veste di Gesù, guarda, Marco 5 devi andare. 27 a 29, qui vediamo che Gesù guariva con la sua veste, anzi guariva, la veste di Gesù guariva senza che Gesù neanche lo sapesse. Gesù figlio dell'uomo, no, non vi confondete, Gesù figlio dell'uomo non è Gesù figlio di Dio, il figlio dell'uomo era limitato.
Ma era in uno, figlio di uomo, figlio di Dio, erano insieme?
Erano insieme, non uno. Erano insieme, cioè Gesù nella carne, figlio dell'uomo, era insieme a Gesù, figlio di Dio, Spirito Santo, ma non erano uno, come Gesù e il Padre sono uno. Quindi la carne di Gesù è sempre separata dallo Spirito di Gesù, sempre separata nel senso che la carne di Gesù non poteva fare le cose dello Spirito Santo. Infatti è morto, quando è morta la carne, non era uno con lo Spirito Santo che è morto con lo Spirito Santo. Erano separati.
Sì, sì.
Ci siamo, allora vuoi leggere questo passaggio?
Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva, se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva.
Questa è una donna che da tanti anni aveva un'emorragia di sangue. Va bene, basso ventre, aveva un'emorragia di sangue che non si poteva fermare in nessun modo. Poi?
In quell'istante la sua emorragia ristagnò. Ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Marco 5, 27 fino a 29.
Allora, noi si suol dire la veste di Gesù la guarì, giusto?
Sì.
Ma invece no. Invece no, non era l'ombra di Pietro, non era il fazzolettino di Paolo, non era la veste di Gesù che guariva, era la sua fede.
Sì. Quello sì.
Va bene?
Vero, sì.
Ecco, infatti Gesù le dice, la tua fede ti ha salvato, ti ha guarita. Cerchiamo di non mettere lo Spirito Santo in una scatola. Ok, Spirito Santo, tu devi funzionare così. Io dico 2000 Ave Marie e tu mi benedici. Io ripeto il rosario 10.000 volte e sicuramente sono benedetto, mica sei sordo, non abbiamo un Dio sordo, no? Io gli ripeto la preghiera, se non basta 10.000, io ripeto 20.000, prima o poi Dio si stanca, ma non funziona così la storia. Isaia dice, prima che mi invocano io avrò ascoltato, staranno ancora parlando che li avrò già esauditi, dice Isaia. Allora, andiamo a Romani 11, va? 33.
O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Romani 11, verso 33.
Amen. Bello investigare la parola di Dio, ragazzi.
Amen.
Il Signore ci aiuti. Guarda, vai anche Isaia 40 a 28.
Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Isaia 40, verso 28.
Ecco, guarda, rimani lì in Isaia, guarda, andiamo con la scrittura lì, Isaia 65, 24.
Avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Isaia 65, 24.
Quindi non è che perché tu ripeti mezzo milione di rosari che Dio si stanca e dice basta, non ce la faccio più, sono stancato così tanto che gli rispondo. Non è così la storia. Quelle preghiere lì non arrivano a Dio.
Sì.
Va bene. L'intermediario, il mediatore, Primo Timoteo, Angela, 2,5, non è un santo, non esiste un santo. E quei santi che dicono di pregare a loro? Perché sono dei diavoletti, sono falsi, imbroglioni. Cosa dice?
Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.
Non dice il santo tal dei tali e la santa così così. Quelli lì dicono di essere Santa Lucia, San Filippo, Santa Maria, ma sono diavoletti, non sono i veri santi. I veri santi parlano così, Apocalisse 19. Apocalisse 19, eccolo qui, l'ho trovato.
Apocalisse 19?
Sì, Apocalisse 19, verso 10.
Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Apocalisse 19, verso 10.
Allora, io, una piccola cosa, che i fratelli che ripetono 10.000 preghiere a ripetizione devono scrivere questo riferimento. Ed è Apocalisse 19, 10, ma anche Apocalisse 22, 8 e 9, che ripete di nuovo, perché quest'angelo qui davanti a Giovanni, in continuazione Giovanni si buttava in ginocchio per adorarlo, in continuazione si beccava il rimprovero ogni volta. Prima volta Apocalisse 19, 10, seconda volta Apocalisse 22, 8 e 9. Giovanni si buttava in ginocchio e lo adorava. E l'angelo sente, lo rimproverai, cosa accipicchia, acciderbolina stai facendo? E ti sto adorando, no, non vedi che sto facendo. Ma non puoi farlo, adora Dio, ma mi vuoi fare diventare come il diavolo che accetta la venerazione?
Amen.
Capito? Adorazione, venerazione, altro gioco di parole. Ci siamo?
Amen, sì.
C'è altro, Angelina?
No, abbiamo capito. Quindi si può usare l'olio per l'unzione quando preghiamo, ma si può fare anche senza. importante è che qualsiasi cosa decidiamo di usare, un fazzolettino o l'ombra di un predicatore, deve essere qualcosa basato sulle scritture, cioè non inventare qualcosa che le scritture sono contro, come adorare e venerare santi.
Sì, e non farla una cosa dogmatica.
Sì.
Cioè io per guarire bisogna che ci vuole la mia ombra, non ci vuole la tua ombra.
No, no, no.
Va bene?
Ci vuole fede.
Ci vuole il mio fazzoletto, ricamato, con le mie iniziali, olio. No, no, no,
che tu
no.
Lo vendi su internet a caro prezzo.
Lo vendono su internet, sì.
No, no, no,
ci
non
sono
serve.
Chiese che ti mandano fazzolettini, panni, eccetera, che il grande predicatore
sì.
Che viaggia con l'aereo
o
da
l'olio,
100 milioni di dollari.
O l'olio da Gerusalemme,
hai capito?
Cose.
Lui è... Ho visto un video, una volta ce n'era uno di questi predicatori che aveva mi pare che avevano qualcosa come 5.000 fazzolettini.
Ah, sì.
Lui metteva la mano e poi li spedivano, ma non gratis.
Mi immagino.
Caro mio, ti pare che... Insomma, ragazzi, cercate di non farvi prendere per fessi. Ma e magari uno che riceve fazzolettino magari guarisce sul serio, ma non per il... per lo straccio che ti mandano, guarisci per la tua fede. Quella donna lì che ha toccato le vesti di Gesù, ma gli poteva toccare il sandalo, poteva toccare la cintura, poteva toccare la sua ombra, guariva lo stesso. Per la sua fede, non per l'ombra. Dimmi.
Una volta io ho chiesto a fratello Giuseppe che leggevo in Esodo, nella legge di Mosè, come si prepara l'olio di unzione. E visto che noi a volte usiamo l'olio per ungere i malati, fratello Giuseppe, vuoi che lo preparo proprio come è scritto lì in Esodo, con
tutti
olio
gli ingredienti,
olio di oliva, olio di cassia, di canela, eccetera, che poi non abbiamo queste cose in casa, devi cercarle, trovarle.
Sì,
e
sì,
Giuseppe mi ha detto...
devi ordinarle in internet.
E Giuseppe mi ha detto, ma no, non vale la pena. Se vuoi puoi farlo, però non serve, perché possiamo usare qualsiasi olio o anche senza, quindi non neanche prendere il tempo per quelle
cose. Nel Nuovo Testamento non troviamo che ci voleva l'olio, perché così ti rende dipendente da un tempio,
sì, sì.
Da un predicatore, da un grande capo. Gesù è venuto per liberarci, ma... Galati insensati, diceva Paolo, insensati, ma siete stati liberati e volete tornare di nuovo a essere schiavi? L'olio speciale, l'ombra speciale,
sì.
Andiamo a Gerusalemme dove c'era la strada, la via dolorosa, che lì sicuramente l'ombra di Gesù è passata, mettiamoci lì e preghiamo che l'ombra torni. La Chiesa così, la Chiesa cos'ha? Cerchiamo di non essere fessacchiotti.
Amen.
In Giovanni 4, 20 e 24, Gesù ha detto alla Samaritana, non su questo monte Samaria, non a Gerusalemme, la santa città, virgolette. Non, potevo continuare, non al Vaticano, non alla cattedrale di Westminster, in Londra, che è la cattedrale dei protestanti, non è la torre di guardia, la torre di Babele, di Testimone di Geova, ma in spirito e verità.
Amen.
Va bene?
Grazie Gesù.
Non c'è bisogno di venire qua a vedere la torre di fratello Giuseppe, con in cima c'è Angela con i binocoli che cerca pecore. Non avete bisogno, non c'è la torre qui.
Grazie, Signore.
Va bene, abbiamo una piccola torre qui con l'acqua lì che entra in casa. Abbiamo una cisterna, cisterna con l'acqua del pozzo che entra tutto lì. Se vuoi salire là sopra, stai attento che non caschi
no,
giù.
No, grazie.
Che allora avrei bisogno di guarigione sul serio.
Ma le pecore non si cercano così, si cercano per le strade, i binocoli.
E con questo vi mandiamo una benedizione, fratelli. Benediciamo voi che pregate con parole... che vengono dal vostro cuore guidato dallo Spirito Santo. Preghiamo anche per voi, fratellini, vi amiamo anche voi che ripetete 10.000 preghiere che tanto comunque in cielo non arrivano, perché non è quello il modo di pregare. Il modo di pregare è insegnate Gesù, Matteo 6, vai nella tua stanza, chiudi la porta, ti metti in ginocchio a fianco del tuo letto o dove sei, non lo so, stai anche in piedi, perché Gesù guarda il cuore, non guarda la posizione. E allora prega in segreto e dice Gesù, quando pregate, non fate vane, inutili ripetizioni come i pagani e credono essere ascoltati per la ripetizione del loro rosario o qualunque cosa sia. Nel nome di Gesù Cristo vi amiamo, fratelli. Un abbraccio,
grazie,
un bacio. Alleluia.
Amen.
La benedizione, la pace di Dio regni su di voi.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Ciao, fratelli. Un abbraccio forte, forte, grande. Tante benedizioni. Ciao, fratelli.
Visto cadere catene, montagne spostarsi, visto poi l'infermità andare via, ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi, ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi. Visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia, ho visto anche nella morte poi risuscitare, l'ho visto togliere il dolore, l'ho visto sanare le ferite, ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Dio è la via d'uscita, ho visto che quando lo chiamo sua gloria, quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria, che in prove e in difficoltà la chiesa non è mai da sola, ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora, che a Dio è possibile quel che è impossibile alla mente umana, anche nel mezzo del deserto ho visto uscire acqua, lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami, io ho visto Dio sempre presente quando con fede tu lo chiami, ho visto che quando lo gloria, quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria, che in prove e in difficoltà la chiesa non è mai da sola, ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora, toglie via il dolore quando sei nel visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria, quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria, e in prove e in difficoltà la chiesa non è mai da sola, ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora, ho visto che quando il popolo lo prega lui dalla vittoria, che in prove e in difficoltà la chiesa non è mai da sola, ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora, quanto adora. Let's go.